Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Si fugge dalla Libia. Le agenzie per i rifugiati non nascondono la propria preoccupazione per la marea umana che si accalca al confine con la Tunisia. Impossibile fornire cifre esatte, ma potrebbero essere più di 60.000 le persone che tentano di uscire dal paese. Per lo più migranti egiziani che lavoravano in Libia, arrabbiati con il governo del Cairo perché è troppo lento nel rimpatriarli. Dall'inizio della rivoluzione in Egitto, inoltre, le autorità libiche li hanno presi di mira perché li considerano responsabili della diffusione del germe della rivoluzione. Le autorità tunisine intanto sono state elogiate dalla Commissione europea per
situazione dantesca, migliaia di persone che aspettano. Accanto a me vedo una scena da situazione dantesca, migliaia di persone che aspettano di entrare nella frontiera per passare dalla Libia alla Tunisia e attendono, perché naturalmente le operazioni di frontiera portano via un po' di tempo e nel frattempo continuano ad accalcarsi perché ne arrivano altre da dietro. C'è chi parla addirittura di 10.000 persone in attesa. È un'onda enorme, è un'onda che difficilmente la piccola Tunisia può sopportare così senza aiuti dall'esterno. Vedo che comunque fanno il possibile.
Ras Jdir, ultima città libica prima della frontiera tunisina. Secondo l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, circa 100.000 stranieri hanno lasciato la Libia diretti in Tunisia ed Egitto. Molti sono passati da qui. Un'emergenza umanitaria difficile da gestire per le autorità tunisine. L'esercito ha allestito campi attrezzati per accogliere chi non ha mezzi per tornare a casa. Gli egiziani raccontano che in Libia erano divenuti un bersaglio. Da quando il figlio di Gheddafi ci ha indicati come ispiratori della rivolta, i mercenari hanno cercato di ucciderci, per questo siamo partiti. Alcuni accusano il governo egiziano di transizione di non fare abbastanza per assicurare il loro rimpatrio. Dal Cairo sono stati promessi.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Silvio Nelli che ha la parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Lo avete sentito dai vari servizi delle agenzie e dei quotidiani che si trovano ormai in rete. Una vera e propria marea umana si ammassa al confine tra Libia e Tunisia, un lembo di terra trasformato, come molti giornalisti dicono, in una sorta di girone dantesco. Le stime parlano di 40.000 persone, 60.000 secondo altre fonti, che tentano di fuggire dalla repressione scatenata dai fedelissimi di Gheddafi. I militari tunisini, apparsi in numero esiguo per fronteggiare l'emergenza biblica lungo il confine, sono stati costretti ieri per la prima volta a sparare in aria e a usare i bastoni per riportare l'ordine e porre fine alle continue resse di chi si accalca per ottenere un pezzo di pane, un po' d'acqua, in questo fazzoletto di terra che conta meno di 100 metri. Si teme che la situazione possa precipitare da un momento all'altro. A stento l'esercito riesce a controllare la situazione per cercare di calmare la folla. I soldati lanciano pane e bottiglie d'acqua al di là della recinzione in cui sono costrette migliaia di persone. La situazione sta raggiungendo il punto di crisi, ha confermato ieri a Ginevra l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. I dati ONU parlano di circa 70-75.000 persone fuggite dalla Libia verso la Tunisia dal 20 febbraio scorso. L'Alto Commissariato ONU per i rifugiati sottolinea che la disponibilità di acqua e le condizioni igieniche restano precarie e che c'è un urgente bisogno di trasferimenti per scongiurare una crisi umanitaria. Il Programma Alimentare Mondiale ha donato $150.000 alla Mezzaluna Rossa tunisina e 80 tonnellate di biscotti proteici. E sempre oggi l'ACNUR, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, ha parlato di una fila lunga chilometri e chilometri di immigrati che si accalca al confine. Siano noleggiati centinaia di aerei per evacuare tutte queste persone, ha detto la portavoce dell'ACNUR Sibella Wilkes. La Francia ha deciso di inviare aerei cargo di grandi dimensioni a rotazione, una nave per evacuare verso l'Egitto almeno 5.000 lavoratori egiziani rifugiati alla frontiera, ha detto oggi il ministro francese degli esteri. Come sapete, l'Italia ha annunciato che è pronta a realizzare una missione umanitaria in territorio tunisino al confine con la Libia per far fronte a questa emergenza. Lo scopo della missione è aiutare la massa di profughi in fuga dalla Libia. Si calcola che la missione potrà dare assistenza a circa 10.000 profughi. Ma noi ci colleghiamo subito con il centro di Ras Jedir, al confine tunisino-libico, dove si trova l'inviato del quotidiano Avvenire, Claudio Monici, per sapere com'è la situazione. Buon pomeriggio Claudio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buona giornata a voi tutti e agli ascoltatori.
Ecco, che situazione hai trovato oggi al confine?
Beh, sempre una realtà molto congestionata di persone che si accumulano, passatemi il termine, anche accatastano ai bordi, ai margini della terra, hanno fatto dei piccoli accampamenti, cercano di sistemarsi alla meno peggio, aiutandosi magari con le valigie, con gli oggetti che sono riusciti a portarsi nella fuga dalla Libia. Adesso mi sentite questo vociare sotto, immagino, e sono un gruppo di egiziani che praticamente anche con dei manifesti scritti a mano in arabo, ma alcuni cartelli c'è scritto SOS, è un chiaro richiesta di aiuto e vogliono essere portati in Egitto al più presto. La situazione, dicevo, è molto pesante, c'è parecchia gente, tantissima gente, e si vede che sono proprio prostrati e attendono qualcosa. C'è da dire che gli aiuti tunisini non sono mancati, a qualche chilometro di qua è già stata messa una tendopoli con le insegne dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, però le tende bianche, insomma, arrivano 10 giorni dopo il giorno in cui è cominciato l'esodo, l'avvisaglia di un esodo che adesso ha delle dimensioni molto grandi.
Claudio, dunque ci confermi che la maggioranza di questi profughi dovrebbero essere egiziani, ma in generale chi sono questi profughi e perché fuggono dalla Libia?
Sicuramente sono prevalentemente egiziani, erano lavoratori, muratori, cuochi, lavapiatti, insomma si vede lavori minori, e scappano perché evidentemente la situazione che si è venuta a creare in Libia, di un paese instabile, le attività hanno cessato di produrre, per cui anche nei pozzi petroliferi se ne sono andati, sicuramente anche per un motivo di richiesta di sicurezza che evidentemente che in questo momento dall'altra parte è molto a rischio.
I militari tunisini hanno dovuto usare la forza per tenere ordine questa folla immane di persone?
No, direi di no, ci sono stati dei momenti in cui hanno utilizzato qualche esplosione di raffica, di fucile in aria o qualche bastone, perché evidentemente la folla è enorme, certamente qui è come un qualcosa che si muove in tutte le direzioni senza un ordine preciso, in maniera molto disordinata, e dovendo portare la gente sugli autobus che fanno la spola tra la località di confine e il porto di Zarzis e anche, mi risulta, l'aeroporto di Gerba, dove si cerca di far partire questa gente, insomma è un momento di che può anche sfuggire di mano, ma basta poco. Devo dire che la gente poi si mette in file molto ordinate quando si tratta di salire sugli autobus, è gente molto tranquilla, è gente molto, molto gentile. È chiaro che qui la situazione di giorno fa caldo, è una splendida giornata oggi, c'è un sole meraviglioso, di notte fa freddo e cominciano già anche a tagliare gli alberi, gli eucalipti che si sono qua attorno per fare dei fuochi di notte, perché molti sono quelli che dormono all'aperto, che stanno all'aperto, che già sono all'aperto, che stanno sull'asfalto e anche sul terreno. Ieri ha piovuto, ad esempio. Quindi le condizioni diventano anche un po' difficili, quindi si vuole andare via presto, insomma, da qui. Si teme che magari qualcuno possa temere che magari la situazione di tendopoli possa durare nel tempo. In effetti le persone sono tante, insomma.
Ti risulta che ci siano trafficanti che cercano clienti per imbarcarli verso Lampedusa?
Guardate, io sono appena prima di passare dalla frontiera, ho fatto un salto al porto di Zarzis e qui i passaggi sono alla luce del sole, cioè sembra quasi una barzelletta, basta andare al porto, chiacchierare con chiunque sa dire come si fa, addirittura su Facebook ci sono indicazioni di chi è andato via precedentemente a dare indicazioni, si tratta soltanto di raccogliere il gruppo di persone, sistemarle da qualche parte i giorni sufficienti per accogliere 100, 200, 300 persone come quelle che sono arrivate a Lampedusa, acquistare un peschereccio d'altura da 150.000 euro, caricarlo con 400 persone, ognuna delle quali paga 1.000 euro il passaggio, e il conto è fatto, il gioco è fatto e via. Ci sono già, mi dicevano, al porto uno di questi Rais che ha fatto dei traffici in passato, mi diceva che ci sono già delle richieste di egiziani, addirittura 4-5 cinesi, in attesa di poter organizzare la barca da acquistare, che poi farà il tragitto nel canale di Sicilia.
Invece avete capito come si comportano i militari o le forze dell'ordine libiche dall'altra parte della frontiera?
No, non posso essere preciso, non ho informazioni di quel tempo, perché dall'altra parte è off limit. Io adesso sto raggiungendo a piedi lo sbarramento dove ieri c'era questa congestione di persone, che adesso mi sembra di ci passo in mezzo e sono allineate in fila indiana, che presentano i loro documenti, devono registrarsi sempre qui al passaggio doganale prima di entrare in territorio tunisino, e dall'altra parte mi sembra, dove io non posso decisamente accedere perché non permettono l'accesso ai giornalisti, ma comunque occorre un visto che certamente non viene dato in questo momento. Dall'altra parte vedo soltanto la bandiera verde della Libia e ancora assembramento di persone che attendono il loro turno per entrare, camminando a piedi, percorrendo più di un chilometro con una valigia o due valigie per mano.
Il ministro Maroni in Italia ha parlato oggi di 120.000 profughi accampati al confine. Tu ci confermi che continuano ad arrivare anche oggi?
Sì, sì, sono qua, entrano, man mano accedono, rientrano. Credo che, insomma, si parlava ieri di 70.000 già da queste parti, attorno all'area confinaria. Oggi magari ne saranno, non so, 80.000, non ho idea. Però entrano, teniamo conto che la manovalanza, la manodopera straniera in Libia era valutata attorno al 1.5-2 milioni di persone, quindi voglio dire persone che hanno evidentemente perso il lavoro, hanno paura che possa esplodere una situazione di crisi ancora più grave di quella che già è di questi giorni, e quindi che tentano di lasciare comunque questa realtà.
Hai l'impressione che la situazione dal punto di vista umanitario sia ormai fuori controllo?
Ma per il momento non direi, nel senso che comunque non ci sono, ecco, adesso scusatemi, io adesso sono praticamente al confine dove nella parte libica sono separato da una cancellata blu, un residuo, una massa di oggetti, abiti, bottiglie schiacciate che sembra un qualcosa di incredibile, con della gente che attende seduta il proprio turno per entrare, ma non sono, saranno qualche 4-5 mila persone da quello che posso vedere io, oltre a questo non riesco a vedere, oltre a questo c'è la Libia.
Quindi ci dicevi, dal punto di vista umanitario ancora la cosa sembra controllata in qualche modo?
Ma guardate, per tutta questa gente credo che non ci siano sufficienza servizi igienici o acqua, quindi fa caldo, speriamo che nelle prossime ore si riesca ad avere una situazione sotto più controllata e che non si vada in una crisi molto più grave.
Claudio, grazie davvero per questo aggiornamento in diretta, buon proseguimento di lavoro.
Anche a voi, buona giornata, grazie.
Ringraziamo dunque Claudio Monici, inviato di Avvenire a Ras Jadir, al confine tunisino-libico, dove, come avete sentito, anche oggi continuano ad affluire dalla Libia migliaia di persone. Salutiamo, perché ci ha raggiunto al telefono, invece Flavio Di Giacomo, che è portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, in Italia. Buon pomeriggio, Di Giacomo.
Pomeriggio.
Allora, andiamo subito sul vostro sito, dove troviamo che voi, insieme all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, cioè sì, l'OIM con l'ACNUR, lanciano un appello urgente ai governi affinché sia resa possibile l'evacuazione umanitaria di queste decine di migliaia di persone che sono ammassate alla frontiera. Davvero, nonostante voi abbiate già iniziato l'evacuazione nei giorni scorsi, davvero ora c'è bisogno dell'aiuto di tutti?
C'è assolutamente bisogno, confermo, dell'aiuto di tutti quanti, perché quella che alla quale stiamo assistendo in questo momento è sicuramente un'emergenza gravissima che ha bisogno dell'impegno di tutti quanti noi. Noi come OIM abbiamo chiesto già dagli scorsi giorni un aiuto iniziale, un appello per 11 milioni di dollari che abbiamo calcolato sono necessari per poter evacuare circa 10.000 persone, che è una cifra iniziale in questo momento. Quindi stiamo già dalla scorsa settimana presenti sul confine tunisino, sul confine anche egiziano, e stiamo cercando di evacuare il più alto numero di persone. Al momento abbiamo evacuato un totale di 4.000 tra voli aerei o viaggi via nave o anche spostamenti via terra. Ma c'è ancora molto da fare perché, come diceva il giornalista dell'Avvenire, ci sono veramente tantissime persone al confine di Ras Agir, al confine di Sallum, ma anche al confine del Niger, attenzione, perché ci sono anche molti nigerini in particolare che stanno tornando e circa 2.000 nigerini sono al confine tra Libia e Niger nel nostro centro di transito accoglienza, però ancora altre persone arriveranno a breve.
Lei ci conferma che la maggior parte di queste persone sono egiziani?
Ci sono tantissimi egiziani, sì, abbiamo un numero di egiziani altissimo, soprattutto chiaramente al confine egiziano, però ci sono nazionalità che veramente persone che vengono da più vari paesi, nazionalità differenti, quindi abbiamo bengalesi, ghanesi, vietnamiti, abbiamo purtroppo anche trovato dei vietnamiti, 1.000 vietnamiti che stavano arrivando in Tunisia, che non sapevano come coprirsi dal freddo notturno, perché poi ci sono fortissime escursioni termiche, quindi è difficile trovare ripari. Noi stiamo cercando di aiutare queste nazionalità, tutti gli egiziani, i tunisini che stanno tornando, attraverso anche un supporto non soltanto logistico ma anche pratico, attraverso acqua, cibo, coperte, tutto quello che può essere necessario per far sì che riescano a sopportare le temperature difficili che ci sono in questo momento in Tunisia. Come diceva il collega dell'Avvenire, ci sono appunto circa un milione e mezzo di migranti calcolati in Libia. Tra l'altro ci sono oltre a questi anche un milione di lavoratori egiziani nel paese, quindi effettivamente tutte queste persone che stanno fuggendo dalla Libia rappresentano un numero consistente. Noi in Tunisia abbiamo realizzato in pochissimo tempo tre centri, così tre rifugi, tele tende per più di 800 persone, e anche in Egitto stiamo facendo il nostro meglio per portare assistenza, ma la cosa che bisogna sicuramente velocizzare è l'evacuazione di queste persone che per la quasi totalità vogliono tornare a casa. Questa è una cosa molto importante, vogliono tornare a casa, e gli stessi governi dei paesi d'origine ci stanno chiedendo assistenza per facilitare l'evacuazione.
Comunque, ecco, i governi di paesi come la Tunisia e l'Egitto, che hanno appena passato una fase molto forte di stabilità politica, stanno collaborando con voi?
Assolutamente sì, stanno collaborando, è una chiaramente li ringraziamo, e ringraziamo proprio l'aspetto umanitario di questa collaborazione, che è molto importante, è un'emergenza molto grossa, e per questo noi pensiamo che sia interesse e anche dovere in un certo senso dell'Europa e del mondo di poter aiutare questi due paesi, che già sono in un periodo particolarmente difficile della loro storia, a sopportare e volontare afflusso di persone così massiccio.
Già ci sono delle iniziative, l'Italia ha annunciato un'azione umanitaria, la Francia invierà aerei per evacuare gli egiziani dal confine.
Bene, anch'io sto vedendo le notizie che stanno arrivando in questo momento sui siti internet, attraverso le varie dispacci di agenzia. Noi stiamo in attesa di tutti gli aiuti che possono arrivare per poter velocizzare il più possibile l'evacuazione.
Siamo con Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Italia. Voi dell'OIM, Di Giacomo, avete anche sottolineato il rischio che i migranti ancora bloccati in Libia siano vittime di violenza.
Abbiamo lanciato un appello ai migranti che sono rimasti in Libia in tal senso a restare nelle loro case per il momento, se si trovano in posti sicuri e diciamo poco visibili, perché effettivamente esiste il rischio che possono essere diventare oggetto di violenze. Noi stiamo ricevendo tantissimi messaggi, sms, mail, telefonate da parte dei migranti che sono terrorizzati nelle loro case, hanno paura di uscire perché temono per la propria vita. In questo caso sicuramente in questo momento invitiamo tutti a restare a casa, in questo momento particolarmente difficile. Vediamo poi nei prossimi giorni come evolverà la situazione, però è importante che restino al sicuro, perché effettivamente può essere che ci siano effettivamente dei pericoli per la loro vita.
Di Giacomo, una considerazione conclusiva più in generale sugli effetti di questi sommovimenti politici in corso nel Maghreb e anche in altri paesi arabi. Si è parlato di un rischio di catastrofe umanitaria, l'ha fatto ieri la Caritas, l'Agenzia ONU per i Rifugiati con la sua portavoce in Italia, la Boldrini, però ha detto niente allarmismi, non ci sarà un'invasione, voi dell'OIM in Italia cosa dite?
Noi siamo a Lampedusa, tra l'altro, già dall'inizio dei primi arrivi dei tunisini lo scorso 10 febbraio, quindi stiamo monitorando la situazione anche qui in Italia, chiaramente. Per quello che riguarda l'Italia è molto difficile prevedere quello che succederà. Sono d'accordo con l'UNHCR che bisogna andare molto cauti prima di dare dei giudizi, perché questo tipo di esodo è un esodo che riguarda innanzitutto appunto i confini territoriali della Libia e soprattutto persone che vogliono tornare a casa, quindi non intenzione tendenzialmente di andare in Europa per la maggior parte. Vediamo adesso che succederà con la Libia una volta che probabilmente non ci saranno i controlli che ci sono stati nell'ultimo anno e mezzo. È anche vero che se noi guardiamo le statistiche degli scorsi anni, in particolare il 2008, che è stato l'anno in cui abbiamo registrato il maggior numero di arrivi dalla Libia di migranti, è vero che in Lampedusa sono arrivati 31.000 migranti e tra Sicilia e Lampedusa 38.000, quindi sono cifre importanti, però sono cifre gestibili, sicuramente non un'invasione, anzi tendenzialmente sono cifre che rappresentano una parte marginale del totale dell'immigrazione irregolare che arriva ogni anno in Italia, intorno al 15-20%, quindi le cifre del 2008 sono cifre che erano gestibili e sarebbero ancora gestibili. Certo, è una situazione molto particolare questa, però al momento non abbiamo ancora nessuna notizia di arrivo dalla Libia o di sbarco dalla Libia, quindi il flusso di persone in questo momento diciamo che non è rivolto verso l'Europa, quindi andremo molto cauto prima di parlare di eventuali invasioni o arrivi di massa in Italia.
Tra l'altro le persone che erano i migranti che erano sbarcati nelle settimane scorse dalla Tunisia pare che in gran parte si siano spostati in Francia, ce lo conferma questo?
Io sono stato giù a Lampedusa, ho parlato con molti di loro ed effettivamente molti di loro avevano intenzione di andare in Francia. In Francia ma anche in Germania, in Olanda, diciamo che l'Italia era considerato un posto di passaggio, quindi è probabile che alcuni di loro siano riusciti, visto che era un numero veramente eccezionale quello che abbiamo avuto, nel senso in pochissimi giorni abbiamo avuto 5.000 persone, in 5 giorni l'arrivo di 5.000 persone, quindi in un lasso di tempo così breve abbiamo avuto veramente un grosso arrivo ed siamo stati, sia le autorità italiane che le organizzazioni umanitarie, siamo stati tutti molto bravi a gestire questa fase di emergenza veramente impegnativa. Che siano andati in Francia, può darsi che alcuni siano effettivamente andati in Francia, questo non lo escludo, alcuni sono anche rimasti in Italia, ci sono delle richieste di asilo in Italia, però è una migrazione che sicuramente vedeva l'Italia come paese di transito, non come di destinazione, erano ragazzi che di età media tra i 20 e i 30 anni, che avevano perso il lavoro in Tunisia, che non si sentivano sicuri in Tunisia, che era ritenuto un paese ormai molto pericoloso, e quindi volevano andare dai loro amici, coetanei, mogli, mariti che si trovano soprattutto in Francia, che è un pochino il loro paese di adozione.
Io ringrazio molto Flavio Di Giacomo, portavoce in Italia dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Buon lavoro all'OIM.
Grazie mille.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, la situazione drammatica al confine tunisino-libico proprio per effetto della rivolta scoppiata in Libia con decine di migliaia di profughi che si ammassano in questo fazzoletto di terra. Come avete sentito, le organizzazioni umanitarie hanno lanciato un appello proprio ai governi perché collaborino all'evacuazione di queste persone. Ne abbiamo parlato sia con l'OIM sia con Claudio Monici, inviato di Avvenire proprio a Ras Jedir, dove sta avvenendo questa situazione abnorme dal punto di vista delle migrazioni e dal punto di vista umanitario. E Fabio Colagrande vi saluta, vi augura ancora buon ascolto con i nostri programmi. Ora i titoli del TG1 delle 13.30, ci sentiamo tra pochi secondi per un altro approfondimento sulla cosiddetta primavera araba.
Emergenza maltempo, un morto per un nubifragio nelle Marche, Basilicata divisa in due, a Trieste, raffiche di bora a 180 km all'ora. Gheddafi, non me ne vado, la rivolta è voluta da Al-Qaeda, i ribelli resistono e abbattono un aereo dell'esercito. Maroni, più di 100.000 profughi al confine con la Tunisia, rischio infiltrazioni al-Qaeda, l'Unione Europea attiva la protezione civile. Berlusconi, maggioranza coesa, la sinistra non sa governare, Rubi, PDL, c'è conflitto attribuzioni, all'attacco opposizioni. Le indagini sull'uccisione di Yara, nuovo sopralluogo nel campo dove è stato trovato il corpo, si cerca una traccia che porti all'assassino. Delitto di Avetrana, carabinieri di nuovo a casa Misseri, il giallo di una nuova macchia sulla porta che conduce al garage. Alzheimer, aumentano i casi, troppo spesso il peso della malattia ricade sulle spalle delle famiglie. In collegamento con il nostro sito dalle 14 la chat con un esperto pronto a rispondere alle vostre domande. Buongiorno, benvenuto a...
Questa è l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata insieme qui su 105 Live, la radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle 14 invece l'appuntamento con il nostro notiziario, quello della radio Vaticana, mezz'ora di notizie dal Vaticano e dal mondo. Torniamo in diretta per continuare l'approfondimento, come vi dicevo, sulla situazione dei paesi del Maghreb e anche di altri paesi arabi. Si è parlato, lo ha fatto per primo il gesuita egiziano islamologo padre Samir, di una vera e propria primavera araba per le cause, anche il modo in cui si sta svolgendo questa sorta di rivolta delle popolazioni del Nord Africa e di altri paesi arabi. Per indagarne bene le cause e i possibili effetti abbiamo in linea Khaled Fouad Alam, algerino con cittadinanza italiana, docente di sociologia islamica alle Università di Trieste e di Urbino, editorialista del Sole 24 Ore. Professor Fouad Alam, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Professor Fouad Alam, secondo lei era prevedibile questo improvviso vento di rivolta che dal Maghreb sembra ora soffiare anche sugli altri paesi del mondo arabo?
A partire dai dati che noi avevamo, è evidente che la questione della democratizzazione era presente nel mondo musulmano, maghrebino, anche in Medio Oriente, non da un anno o due anni, ma da una ventina di anni. Sono più di 20 anni che io sento i miei colleghi dell'università o dei giornali arabi che dicono da noi non c'è democrazia. Però il passaggio effettivo alla conquista della democrazia attraverso eventi storici nessuno lo può prevedere. Però c'è sempre un evento che scatena in realtà diversi eventi che hanno questa capacità mobilizzatrice. Non è un caso che è iniziato in Tunisia, perché questi ultimi 10 anni si è osservato il fenomeno dei disoccupati, lavorati o diplomati che, non avendo possibilità di sopravvivenza trovando sul mercato del lavoro un lavoro adeguato, si sono messi a vendere le loro merci, sia frutta o verdura oppure merci asiatiche, sui marciapiedi delle città arabe. Il fatto di aver impedito questo tipo di commercio era come togliere il pane della bocca a una persona, e questo ha scatenato l'ira di tutta una popolazione nel villaggio. E poi ovviamente, come era un fenomeno presente in tutti i paesi arabi, questo ha scatenato ovviamente la rivolta di queste società. E poi la fase successiva è l'accusa sui regimi che, non essendo democratici, dunque incapace di creare delle politiche economiche adeguate. E non è un caso che ad esempio in Libia, in cui comunque lo standard di vita era abbastanza elevato, si sono anche solo sollevate richiedendo maggiore democrazia e mettendo fuori il potere tirannico di Gaddafi. Mi sembra evidente questo.
L'Occidente sembra scoprire che c'è un Islam non ideologico e compatibile con la modernità. È una chiave di lettura che condivide questa?
Quello che mi sento di dire è che in realtà dei dati sociologici che noi abbiamo è cambiato qualcosa in relazione alle fasce di età nelle popolazioni giovanili. Le fasce di età che vanno da 18 a 27-28 anni hanno oggi una religiosità molto diversa di quella dei loro fratelli maggiori o loro genitori, vale a dire una religiosità di tipo pietista. Sono credenti, praticano la loro religione, però non credono all'Islam come slogan politica. In effetti questo spiega il fatto che non si è quasi mai visto nelle manifestazioni della piazza Tahrir o a Tunisi dei cartelli che che scandivano la rivoluzione islamica o l'Islam e la soluzione, che era uno slogan che ancora dieci anni fa attraversava tutte le piazze delle città del mondo arabo. Mentre i loro fratelli maggiori o genitori invece sono quelli che appartengono a una generazione che ha creduto che l'Islam politico era la soluzione di tutti i loro problemi. No, loro sanno benissimo che il cambiamento non potrà formalizzarsi e formularsi che soltanto attraverso la reale costruzione di uno spazio democratico. Dunque qualcosa è cambiato, però non mi sento di dire, come un altro studioso che si chiama Olivier Leroy, di parlare di un post-islamismo, perché non è detto che queste rivolte e rivoluzioni riescono in un certo senso a essere completamente democratiche e possono essere sciupati da movimenti fondamentalisti che sono comunque presenti sul territorio. L'Egitto è il caso più eclatante, ad esempio.
Quanti rischi intravede lei in questa situazione? Molti temono che dei momentanei vuoti di potere possano approfittarsi i movimenti islamici più radicali. È una minaccia seria questa?
Bisogna mettere nell'analisi, nell'expertise, bisogna mettere questo rischio, sarebbe un errore fondamentale non metterlo. Poi nessuno ha la certezza scientifica che va nel senso o nell'altro, ecco perché io l'ho ribadito più volte, è necessaria la presenza dell'Europa come aiuto alla costruzione di transizioni democratiche, mi sembra evidente questo. Lasciarli solo significa aumentare il rischio di una manipolazione di ciò che sta succedendo adesso.
Eppure questa primavera del mondo arabo sembra aver colto in contropiede gli Stati Uniti, l'Europa, perché secondo lei?
Beh, gli Stati Uniti fino a un certo punto, da certe analisi che non abbiamo, in realtà loro hanno fatto già un paio d'anni fa delle analisi sui blogger egiziani, sapevano benissimo che qualcosa stava per succedere, però nessuno era in grado di dire che succederà in quel momento o in quell'altro. L'Europa invece no, non ha saputo, è stata completamente cieca, non ha capito e non capisce ancora realmente cosa sta succedendo.
Secondo lei l'Europa che atteggiamento dovrebbe avere ora per sfruttare positivamente questa occasione storica?
Cioè, la situazione è grave, nel senso che mentre dopo la caduta del muro di Berlino i paesi dell'est avevano una sponda a nord via l'integrazione europea, lì non c'è nulla, c'è il mare da attraversare per quelli che hanno paura, ma non c'è nulla. Ecco perché affermo che bisogna creare delle misure transitorie. E cioè, la vedo dura, perché quando sento la Alstom che va in Tunisia e che propone 17 milioni di euro a uno Stato, ma 17 milioni sarebbe meno di un milione a Stati, perché siamo 27 nell'Unione Europea. La trovo grossa questa direi assenza di visione. No, bisogna avere una visione molto più organica e pensare che comunque il Mediterraneo non è la periferia dell'Europa, è un elemento che va in un certo senso aiutato e aiutare a fare concordanza con il resto dell'Europa attraverso una nuova politica, ma questa politica non c'è, è stata retorica per un paio di anni, però abbiamo visto i disastri che essa provoca in modo indiretto.
C'è già chi ha proposto una conferenza pan-mediterranea dei paesi, appunto, del Mediterraneo, dei paesi europei.
Sì, cosa dice? Le conferenze trovano il tempo che trovano, bisogna innovare sul più alto della grammatica delle relazioni internazionali, vale a dire definire uno spazio politico del Mediterraneo, che non c'è, inventare nuove organizzazioni internazionali in grado di definire dell'intermediazione fra ciò che è la cooperazione e ciò che è l'integrazione, perché tutto il sistema è saltato.
Infine, come vede in particolare la situazione libica, che è ancora in evoluzione?
Pericolosa, perché se non ci sono istituzioni vere e proprie, se c'è un vuoto c'è il rischio di tutto e il contrario di tutto.
La situazione del suo paese d'origine, l'Algeria, c'è chi dice che potrebbe essere presto contagiata più seriamente da questa primavera araba?
Sì, con delle differenze, nel senso che l'Algeria è un paese ricco e possono facilmente comprare la pace sociale, però la situazione è molto pesante e nessuno sa se in realtà, oddio, le ultime manifestazioni che ci sono stati non sono stati di grande successo, perché va bene che c'era lo stato d'urgenza ancora, adesso l'hanno tolto. Bisogna vedere, comunque la situazione è uguale dappertutto, in tutto il mondo arabo. Mi sembra evidente che la questione democratica è la questione del XXI secolo per il mondo arabo islamico. perché tocca tantissime altre questioni, non soltanto l'aspetto economico, ma l'aspetto delle libertà, libertà religiose, eccetera, eccetera.
Grazie, professore.
Grazie.
Grazie dunque a Khaled Fouad Allam, algerino con cittadinanza italiana, docente di sociologia islamica in Italia, editorialista del Sole 24 Ore. Con lui abbiamo cercato di approfondire le cause e i possibili effetti di questa cosiddetta primavera del mondo arabo. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande al microfono, Silvio Anelli in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia.
Qui 105 Live. La Radio Vaticana, in diretta.